comodino dietro al sipario. Diario di bordo. Rubrica teatrale On the Road a cura di Sabrina Fasanella. Bentornati amici teatrofili del comodino dietro al sipario. Eccoci pronti ad immergerci di nuovo tra le pagine del nostro diario di bordo di Primavera dei Teatri. Una primavera che ormai è agli sgoccioli. Le nostre annotazioni hanno registrato ancora interessanti spunti provenienti dal palcoscenico del Teatro Sibaris di Castrovillari durante la penultima giornata del Festival dei Nuovi Linguaggi delle Scene Contemporanee. Ma cominciamo subito con le nostre audio recensioni e naturalmente le interviste ai protagonisti. Gli ospiti di oggi sono Emanuele Valenti e Gianni Vassarella della compagnia Punta Corsara e Dario De Luca della compagnia Scena Verticale, peraltro organizzatrice di Primavera dei Teatri. Le atmosfere, i colori, i suoni di Napoli hanno invaso il teatro di Castrovillari, ma in una veste del tutto originale. I Punta Corsara hanno infatti adottato la figura mitica di Amleto per trarne un'esilarante farsa dal retrogusto amaro. Sono giovani e pieni di entusiasmo, li abbiamo incontrati per fare una chiacchierata e ci hanno raccontato la genesi ed i propositi di questo lavoro.
Amleto travestì è un testo rubato a un autore inglese di inizio 800 che si chiama John Poole, quando a Londra non si poteva recitare prosa nei teatri minori e quindi nacquero una serie di parodie shakespeariane, di burle per l'appunto, da una nascita del burlesque, di cui la più famosa è questa Amelet travestì. Partendo da questa suggestione e quindi prendendo da lì anche il coraggio di rimettere mano a un testo così importante per la storia del teatro, appunto partendo da lì siamo poi invece arrivati a Antonio Petito, che è il più grande pulcinella della seconda metà dell'Ottocento a Napoli, autore sgrammaticato napoletano perché era analfabeta e nonostante questo ci ha lasciato un sacco di testi, e che appunto in un suo testo nel Don Faust mette in scena un Fausto Barilotto, personaggio napoletano che per un gioco di omonimia si identifica completamente con il Faust di Goethe. La famiglia, con l'aiuto di Pulcinella, gli recita attorno tutto l'Urfaust di Goethe per farlo rinsavire e fargli firmare una serie di carte di matrimonio. Questi sono gli spunti da cui siamo partiti, da cui però abbiamo in realtà affrontato una vera e propria scrittura originale. Io e Gianni Vastarella, che è coautore con me del testo, con l'aiuto di drammaturg, nel ruolo di drammaturg di Marina D'Ammacco e un aiuto generale poi di Mirko Calemme, inizialmente insomma anche alla scrittura, però appunto abbiamo affrontato appunto una vera e propria scrittura autoriale, dove c'è un Amleto Barilotto che per anche qui, diciamo così, partendo da un gioco di omonimia, si identifica completamente col personaggio shakespeariano e quindi la famiglia gli comincia a recitare attorno tutto il dramma che in mano loro in realtà diventa farsesco. Le domande che accompagnano il lavoro sono, da una parte appunto questa, cioè nell'Amleto ci stanno dei giovani che devono rivestire dei ruoli che sono i ruoli familiari, quindi è sulla famiglia che noi ci siamo interrogati, sull'aspetto barbarico della famiglia, come dice Cesare Garboli nell'introduzione alla sua traduzione del testo shakespeariano, e dall'altra della legittimazione del dolore, cioè qual è il dolore legittimato, solo quello materiale o anche quello, diciamo così, più metafisico, spirituale. Da qui siamo partiti e passo la palla ad Amleto, a Gianni Vastarella, che oltre ad essere coautore del testo con me è anche interpreta proprio il ruolo dell'Amleto.
No, vabbè, io oltre a volevo concludere, perché Manuel già ha spiegato molto bene, diciamo, il tutto, volevo concludere facendo gli auguri al festival per questo quindicesimo festival, e ringraziare Saverio, perché proprio in uno dei laboratori fatti ai tempi quando c'era la formazione di Punta Corsara, proprio nel suo laboratorio ho iniziato a scrivere i miei primi iscritti, quindi un ringraziamento.
E tra l'altro il vostro spettacolo mi sembra di capire che si inserisce bene poi in quello che è un filo rosso, non so se voluto o meno, del festival, però questo interrogarsi sulla famiglia, su tutte le declinazioni dei rapporti familiari.
Sì.
E la mia domanda era: in che modo le atmosfere, poi diciamo immortali dei classici, quali sì, quelle shakespeariane, in che modo si confondono con le atmosfere vostre, con la vostra cultura e il vostro sostrato culturale?
Succede.
Io citerei, diciamo, il nostro maestro, che è colui da cui è nato poi tutto il progetto, e poi la nostra compagna, che è Marco Martinelli, che parla di cortocircuito, cioè nasce un cortocircuito tra il classico immortale e la vita di tutti i giorni, il racconto della vita di tutti i giorni, e questo cortocircuito crea quella scintilla che a noi sembra creare una possibilità del teatro in questo momento.
La famiglia tradizionale, eccentrica ai limiti del kitsch di una Napoli attuale e contemporanea, diventa il luogo in cui farsa e tragedia si incontrano e si mescolano. Ed è proprio questo gioco di contrasti a provocare lo scatenarsi di una serie di situazioni di grande comicità, ma anche di amarezza. In fondo, è insito nella napoletanità questa oscillazione tra il tragico ed il comico, le due facce della medaglia dell'esistenza. Le tematiche universali del capolavoro shakespeariano vengono confermate nella loro immutata validità, perché calate in un contesto temporale e fisico del tutto diverso. Ed è sorprendente quanto l'universo shakespeariano si inserisca bene nelle maglie del quadro partenopeo. Ne è un esempio l'apparizione del fantasma del padre defunto di Amleto, che rimanda all'importanza che riveste l'attività onirica nella cultura napoletana. Basti pensare a Non ti pago, la più tragica delle commedie di Edoardo De Filippo. Con grande intelligenza sono stati poi rielaborati e restituiti anche gli spunti metateatrali dell'Amleto shakespeariano. Ed il meccanismo del teatro nel teatro è reso ancora più credibile dalla spontanea teatralità della lingua napoletana.
Il nostro Amleto farà ridere e speriamo che però faccia anche in qualche modo commuovere.
A chiudere la penultima giornata di festival è stata proprio la compagnia padrona di casa, ovvero Scena Verticale, ideatrice e promotrice di Primavera dei Teatri da ormai 15 anni. Sul palcoscenico del Teatro Sibaris è andato infatti in scena Va pensiero che io ancora ti copro le spalle, il secondo capitolo di una trilogia del fallimento nata dalla scrittura a quattro mani di Dario De Luca, direttore artistico insieme a Saverio La Ruina, tanto di Scena Verticale quanto del festival, e Giuseppe Vincenzi. Uno spettacolo che si serve di una forma di teatro inventata in maniera indimenticabile da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, il teatro canzone, per raccontare con ironia i nostri drammi quotidiani. Ma vi lasciamo ascoltare la chiacchierata che abbiamo fatto con Dario De Luca a proposito di questo spettacolo. Va pensiero che ancora ti corvo le spalle. La citazione verdiana è evidente e si inserisce in un discorso ben preciso. Non è a caso che Verdi è chiamato in causa.
Sì, non è un caso, perché questo spettacolo è la seconda parte di una trilogia di teatro canzone che abbiamo in mente con Giuseppe Vincenzi, che è il coautore, è l'autore delle canzoni, coautore dello spettacolo, degli spettacoli. Esiste già un primo capitolo che è Morirsi giovane e in andropausa, questo è Va pensiero che ancora ti copro le spalle, ci sarà un terzo capitolo. E sì, Peppino Verdi è il nostro nume tutelare di questo progetto, per una serie di motivi. Uno, perché avevamo bisogno di un nume importante musicalmente. E poi pensavamo al fatto che il melodramma italiano, che lui, insomma, di cui lui è il massimo esponente, era uno dei generi che avvicinava di più la società, e avvicinava la società sia negli strati più umili, e sia invece la società alta, aristocratica e intellettuale. Noi pensiamo che il genere teatro canzone possa avere lo stesso tipo di trasversalità, cioè avvicinare un pubblico che magari non verrebbe a vedere un teatro contemporaneo, però insomma se riusciamo a scrivere delle cose decenti, avvicinare anche un pubblico più intellettuale e che può riconoscere i vari strati di lettura che ci possono essere di queste nostre di queste nostre canzoni e di questi nostri monologhi.
Quindi si tratta di una riflessione, un racconto su poi la nostra contemporaneità e sul fallimento.
Sì, sul fallimento di questa società. Siamo partiti volendo raccontare il fallimento della nostra generazione. Poi ci siamo resi conto che la gente dice, magari arriva una 25enne e mi dice, ma questa è la mia storia. Poi arriva un 60enne, ma questa è la mia storia. Allora ci siamo resi conto che in realtà stiamo raccontando un'amarezza che coglie più generazioni di questo momento storico che stiamo vivendo.
E il teatro che ruolo può avere, che funzione può avere?
Guarda,
lenire questa amarezza?
Non so se lenire, no, in realtà non la lenisce. Prova a riderci su innanzitutto. C'è molta autoironia nei nostri spettacoli. Però provando a riflettere e provando a trovare una comunità che si ritrova a teatro fisicamente, che ha lo stesso tipo di disagio, lo stesso tipo anche di depressione.
Innescare quindi una comunicazione non virtuale.
Sì, provare a innescare una comunicazione non virtuale, visto che invece, come raccontiamo anche nello spettacolo, sembriamo essere più bravi nella comunicazione virtuale, mentre invece poi vis-à-vis un po' ci perdiamo.
Anche per oggi il comodino si ferma qui. Noi ci prepariamo ad affrontare l'ultima giornata del Festival di Primavera dei Teatri. Naturalmente continueremo a tenere aggiornato il nostro diario di bordo, perciò il vostro appuntamento con la rubrica Teatrofili resta fisso su radiofonica.com. Continuate a seguirci perché si prevede un gran finale di questa 15ª edizione di Primavera dei Teatri.